Buonasera signori e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Fra e qua con me c'è il buon Massimo.
Un saluto a tutti da Massimo e Cla di Elisir Podcast. Bentornati in questa notte tenebrosa d'autunno. No, in realtà siamo
No, veramente no,
l'ultima
però.
notte di primavera, però parleremo di cosa, Cla, stasera?
Allora, stasera, signori, parliamo di fantasmi, ma non di Casper. Andremo a vedere le varie categorie perché, ebbene sì, anche i fantasmi hanno delle categorie dedicate, quindi stasera andiamo a vedere. Poi tu hai anche un altro articolo che andremo a leggere in chiusura di live, giusto?
Sì, certamente. Un articolo allegro che ci dirà se i fantasmi esistono secondo la scienza, perché sono delle nuove scoperte che ci diranno se secondo la scienza possono esistere o meno, e ne vedremo. Potrebbe sorprendervi la risposta, potrebbe non sorprendervi, ma volete saperlo? Aspettate l'apparizione di quell'articolo, io anche.
Aspettiamo questa apparizione, però prima vi leggo subito un articolo che ho trovato su Panorama, quindi non so, peso, e non so da quando se ne occupa, non me lo chiedete,
Non
e
è
ci dicono
panorama, mi sa, non è
è
paranormal.
Panorama Italia, boh, non so qual è lo stesso.
Paranormal, paranorma, non panorama.
Paranorma, avevo letto Panorama. Vabbè, è lo
Il
stesso.
panorama,
È lo
panorama
stesso, però, è
ci
lo
racconta
stesso.
le relazioni fra i VIP
Paranorma
e i
Italia.
fantasmi.
Boh,
Panorama.
guarda, ti dico che c'è gente che dice che è stata messa incinta da dei fantasmi, quindi in realtà
Ah, non erano alieni, anche fantasmi,
anche i
pure fantasmi.
fantasmi, avevamo letto qualcosa nelle notizie strane, avevamo letto delle notizie in tal senso, però non andrei ulteriormente ad indagare su questo tema,
No,
ma
no.
andrei a leggerti, poi voglio un commento tecnico a parte tua, diverse tipologie di fantasmi. I fantasmi sono delle entità leggendarie, senza un corpo, in grado di attraversare le cose e gli oggetti. Sì, lì direi, no?
Vabbè, fin qui penso che, però, tranne per quando attraversano, nell'altro
Le
senso che abbiamo detto prima.
non... Sì, esatto. Sono spesso caratterizzati da una spiccata luminosità. Il classico fantasma che abbiamo in mente è associato alla presenza di un lenzuolo, sotto la quale ci dovrebbe essere un corpo che ne dà la forma umana, secondo... In realtà il fantasma dovrebbe essere un'apparizione, in particolar modo di una persona scomparsa. Direi che anche qua, come intro, diciamo, della situazione, anche tu sei d'accordo.
Sì, beh, è una buona spiegazione, è normale, è quello che ci aspettiamo che sia, sì.
Ah, vabbè. Il primo è fantasma elementale, ossia i fantasmi degli elementi già noti dall'antichità che popolano l'aria, l'acqua, i boschi, i fiumi, i laghi. Legati completamente alla natura, generalmente invisibili, ma con la possibilità di prendere forma umana, come fate, ninfe, gnomi e folletti. È comunque vero che queste figure hanno arricchito i scenari della mitologia minore, trovando forme come elfi, ninfe, sirene, per esempio, si vede dalla letteratura irlandese del settore.
Posso commentare una cosa? Non
Sì,
sapevo che gli elementari fossero dei fantasmi, sono apparizioni di qualcosa che non sono presenti chiaramente all'occhio fisico normale, non è che vai in giro e vedi le fate, i gnomi, queste cose, ma pensavo fosse una roba più folcloristica e meno legata a paranormale, sinceramente, pensavo. Non so te.
sono un po' perplesso per un discorso come hai detto tu, perché io ho sempre associato fate, ninfe, gnomi, eccetera, alla folklore, effettivamente. Non è effettivamente legato ai fantasmi. Tra
Sì,
l'altro,
io
questi. Sì, dimmi.
no, dicevo che casomai di questo tipo avrei associato le Banshee ai
Le
fantasmi,
Banshee, sì.
esatto, quelle spettrali della folklore irlandese, quelle le avrei associate.
Però ti dico anche che. E mi stona un po' per un discorso di fisicità, nel senso che questi esseri sono comunque corporei e visibili, di conseguenza il fantasma perde un po' questa cosa, perché di solito i fantasmi sono intangibili o quantomeno eccetera. Invece qua si parla, gnomi sono fisici, nel senso, in teoria.
Abbastanza fisici perché sono terreni e dovrebbero essere solidi
Esatto,
tecnicamente,
i
dovrebbero essere solidi.
folletti pure, le sirene abbiamo. Cioè, dalla mitologia sappiamo che comunque erano esseri in carne e ossa, comunque, non erano, a meno che mi ricordi, e non a caso qua ci dicono di analizzare la letteratura irlandese del settore, quindi non è un caso che ci dicano una cosa del genere.
Sì. Ma sulle sirene si è parlato tanto anche su YouTube, ma non solo su YouTube, di avvistamenti, però le immagini erano fake perché era un'opera artistica di un pittore che faceva queste statue a forma di sirene e poi la gente le fotografava e cioè, sono i reperti di sirene, no, non sono sirene, sono opere d'arte, è stata debunkata, quindi tecnicamente quella è un po' caduta, però l'esistenza di sirene non è una cosa così impossibile. Se vediamo come delle deviazioni dei pesci, se vediamo come delle deviazioni dei pesci, ovviamente non più che degli uomini, però chi lo sa, veramente, chi lo sa.
Sì, ma anche, però, vabbè, su queste figure non mi pronuncio, perché sai, no?
O magari si sono estinte con l'evoluzione.
Può darsi.
Può essere.
Può darsi. Andiamo al prossimo, che sono fantasmi domestici o di infestazione. I fantasmi che abitano una casa e che nei secoli accompagnano la vita dei viventi che ci abitano. Poi leggo il seguito, vai, vai, dimmi.
No, dicevo, immaginavo, i fantasmi domestici sono tipo gli animali domestici, li chiami, fufi, vieni qua, ti appare il fantasma, gli dai i croccantini, e poi se ne va, no? Qualcosa del genere?
Ma penso di sì. La medium d'Esperance, per esempio, affermò di vedere volti che le sorridevano. Corrispondono alla categoria dei fantasmi oggettivi. Sono limitati i casi in cui questi fantasmi sono entrati in comunicazione con chi assisteva all'apparizione. Per lo più ripetono una qualche azione negli anni. Gli spiritisti considerano questa entità come una tipologia che è legata ancora al mondo materiale, legate alla loro vecchia abitudine e soprattutto ignare di essere morte. Tratti in maniera abbastanza aderente questa tipologia di fenomeni in film come The Others, bel film tra l'altro del 2001,
sì,
vinto come protagonista la bella Nicole Kidman, e il film The Sixth Sense, del 99, con protagonista Bruce Willis nei panni di uno psicoterapeuta che aiuterà un bambino a capire la presenza che solo lui vede, per poi comprendere, vabbè, non
il finale spoiler, del film, come diceva la canzone, When Bruce Willis Was, alla fine del sesto senso.
The Others, tra l'altro, è un remake di un film ancora precedente, che è lo stesso, non mi ricordo come si chiama, negli anni 70, quindi per dire.
Sì, ma a me viene in mente una tua cosa, perché dice praticamente, dice appunto che ripetono una qualche azione degli anni. A me viene in mente sicuramente la famosa donna delle scale di quel castello, che la vedevano che si saliva le scale o che si appendeva alla ringhiera e continuava a apparire a fare la fissazione, ma anche il fatto che secondo me potrebbero essere fantasmi sognabili che magari accompagnano i sogni e ripetono la stessa cosa continuamente, che ne so, tipo scrivere, tipo comparire senza un volto, qualcosa del genere, no? È presente a cosa ci sto riferendo, no?
Sì. Potrebbero essere.
E quindi potrebbe essere un fantasma domestico. In effetti non ci ho mai pensato a questa ipotesi, ma in effetti sì, beh, noi non escludiamo. Alla fine penso sia il tipo di fantasma più famoso, quelli che infestano le zone, ma qui non viene detto una roba tipo sentimenti di rabbia, dove semplicemente infestano la zona, la casa, magari ci hanno vissuto, e boh, capita.
Sì, infestano, sì, infestano cose, sì. Ma è vero, questa storia è vera. Però, non lo so, può darsi, però sai, molti sono fake, quindi non è che...
Sì, tempo fa avevamo visto delle foto nella prima parte. Sì, c'è ancora qualcosa, mi sembrava anche abbastanza credibile. Alcune di queste cose non mi sembravano proprio quelle classiche fake, ma veramente fake che vedi spesso. Però era interessante, in ogni caso è veramente interessante.
Sì, direi di andare al prossimo. Sono certo. I fantasmi medianici. Che cosa sono? Adesso ve lo leggo, poi analizzo frase per frase. Fantasmi che nascono solo attraverso sedute medianiche, quindi con l'ausilio di un medium. Il più delle volte i fantasmi medianici si presentano come fantasmi di parenti defunti di qualche presente alla seduta. Si presentano in varie forme, da sagome luminescenti a volti ben definiti, da mani a volti fino a braccia create dall'ectoplasma. Finora cosa ne pensi sta cosa?
Ma cos'è? Un monaco buddista che si fa male, tipo quelli, tipo, no, Dalsin, che non è buddista.
No, è induista, poverino.
Sì, cioè veramente, no, è induista infatti, però, cavolo, sembra quelle robe come le braccia in più.
No, vabbè, Potrebbe essere un
qualcosa, però concludi il discorso prima di
non mancano un... comunque i casi di fantasmi di defunti sconosciuti presenti. Resta la tipologia di fantasmi più sospetta di trucco, anche perché nei decenni di controlli delle sedute un po' enorme quantità di sedute è risultata truccata e di conseguenza fenomeni come raps
forme
non credo forme ectoplasmatiche ed altro sono risultati esseri solo prodotti dell'abilità allusionistica dei taluni soggetti e della debolezza e stupidità umana. Houdini ne sapeva bene qualcosa. Ha passato un'intera vita a creare illusioni per i propri spettacoli, che spesso si trasformavano in vere e proprie sfide contro la natura stessa. Per adesso? Houdini...
Sì, ci sono molti, quelle che vedi in foto, sono, io lo vedevo proprio oggi un articolo sulle foto, c'era questo uomo che aveva fatto una strategia fotografica per metterci le foto di altre persone in versione spettrale e faceva, e si faceva pagare per far scattare le foto che dovevano comparire questi defunti di famiglia e quindi in pratica riusciva a falsificare queste foto mettendoci e ai tempi era una cosa innovativa e gente ci credeva, poi hanno scoperto il trucco, l'hanno denunciato, è un ciarlatano, si è preso i soldi, ma tanto serio. E però è stato difeso da, dalla vedova di Lincoln, che ha detto no, non è vero, perché veramente ha messo mio marito, cioè l'ha difeso, quindi è stato salvato, non puoi toccare la moglie di un presidente, quindi insomma l'ha protetto lei.
Pensa.
Però era palesemente un ciarlatano, perché ormai conosciamo questa tecnica, si chiama sovrapposizione. Cioè tu, è una cosa che oggi fai in Photoshop, copi, incolli, abbassi un po' la cosa, la rendi più spettrale, quindi insomma la vedi un po' sfocata, e boh, però si sa fare facilmente con la fotografia digitale. Dai tempi era un po' più difficile, ma c'era riuscito, e la gente ci credeva che vedeva i loro defunti, sai. Insomma, però diciamo che ci sono molte truffe in questa cosa. Poi abbiamo già dimostrato come far ballare il tavolo nella seduta seduta spiritica. Si sa che c'è un modo, ci sono delle cose che puoi piazzare, cioè muovi un interruttore o tiri una cordicella e il tavolo inizia a ballare perché ha sti magneti, queste cose qua che mandano su e giù. Insomma, un meccanismo, è una cosa meccanica, non è una cosa moderna. Cioè, quindi insomma, vecchi trucchi poi svelati. Se ne è occupato anche Sir Arthur Conan Doyle, che era il ricercatore del paranormale e aveva smascherato gran parte di queste cose. Però io posso credere che alcune sedute siano legittime, perché non deve essere, magari veramente quelle sedute di quel fra ragazzi, che magari qualcuno non sta muovendo la moneta si muove da sola, quella può essere una cosa vera, ma non è che ti mostra delle prove indissolubili, perché tu puoi sempre dire a qualcuno la mossa, non avrai mai la certezza, qualcuno può avere la mossa.
È vero, ma assolutamente sì. Assolutamente sì, lo penso anch'io. Nello stesso tempo contava diversi medium dell'epoca. Houdini visse tra il 1874 e il 1926, periodo fervente per spiritisti e medium improvvisati, chiedendo di contattare questo con lo spirito, smascherando a fine seduta il ciarlatano di turno. Prima di morire, per cause non del tutto chiare tutt'oggi, disse alla moglie una frase di 10 parole che avrebbe avuto la funzione di codice tra loro due nel caso egli fosse tornato dall'aldilà. La frase Rosabelle rispondi, parla, prega, rispondi, guarda, parla, rispondi e parla fu cercata dalla moglie in ognuna delle 10 sedute spiritiche che lei stessa organizzava ad ogni anniversario della morte del marito. Dopo 10 anni anche la moglie si rassegnò all'idea che il marito non sarebbe tornato, quindi vedi.
Ma sicuramente non avevano fatto contattare lui. Ma io ho anche letto dei libri perché mi interessava lo spiritismo come argomento, giustamente curioso. Ho letto questi libri e si parlava di gente che dice: ah, abbiamo contattato questi tipo che ne so, Napoleone per dirne uno, ha raccontato quello. Ma sì, ma chi te lo dice che non è prodotto il tuo inconscio? Che ti dice queste cose, sono messaggi che canalizzi, la canalizzazione, ricevere messaggi, non è che per forza essere di uno spirito, puoi canalizzare te stesso, l'inconscio, secondo me.
Buonasera. Ciao Andre, buonasera. Allora, è vero, ma che ci sono anche dei cialtroni, magari anche ora, anche perché molti purtroppo fanno leva sull'ingenuità delle persone e purtroppo puntano su queste cose qui. E anche qua lo dice l'articolo, quindi chi è che fa il cialtrone? No, parlavamo di medium E c'erano già ai tempi del 1800 dei cialtroni, Anna. Quindi, vedi? C'erano già ai tempi.
Quelli che si pigliavano i soldi facendo termini di sovrapposizione, dicendo il tuo defunto che è tornato, però finì, sì. È stato furbo, ha detto a sua moglie, se io torno ti dico questa frase, e non gliel'ha mai detta, quindi ha detto, boh, non era veramente lui, è andata a un sacco di sedute e ha capito che nessuno di questi era il vero Houdini che tornava per lei. Attorno, se io fossi fantasma con tutte le donne che ci sono dall'altra parte, non avrei più che era mia moglie, però magari li voleva bene, magari.
Ma non lo so, perché... so che ci sono tante notizie di fantasmi che mettono incinta gli altri, non lo so, non so come mai.
Non lo so, questo comunque sia interessante come cosa. Secondo me, io ci credo alle sedute spiritiche, ma credo che la maggior parte dei casi siano false, credo.
Ah, non sono esperto di queste cose, anche se credo fortemente a certi... Certo, il problema diventa quando c'è qualcuno che ci fa i soldi sopra e per fregare il prossimo. Ci sono anche dei medium che sono inspiegabili, come per esempio alcuni, quelle rare volte che hanno provato a trovare magari delle persone scomparse, che non sono mai viste, no? Alcuni medium riuscivano a trovare queste persone. Quello è inspiegabile, perché non sono mai visti, è tutto. Mi sembra che in America un paio di casi...
In America una, però è stata definita, l'FBI stessa ha detto, questa è sempre stata una ciarlatana, non ci ha mai detto neanche una volta la verità. Questa qui è famosa, che dice, io ho aiutato l'FBI, ho aiutato casi,
però alcune no.
Ci ha fatto solo perdere tempo... Ed è una gran ciarlatana, ha detto questa qua.
Però alcune invece sono inspiegabili.
Sì, questa qui è tornata in auge qualche anno fa, perché, due anni fa, perché aveva detto che veniva una malattia dalla Cina, diventava pandemia, non aveva detto l'anno, è una malattia dalla Cina.
Ma ha votato Ciuffetto?
No, non era ancora, era già morta nella vita. Questo qua. Però,
ok.
Non è verificato le scienze umane, sono scioccato. No, non sono sciocchezze.
Ma al momento non possiamo verificare al momento.
Se tu avessi la possibilità di comunicare con un parente che è morto, cioè, e sapessi che è vero, ti consolerebbe, ma il problema è che non glielo puoi dimostrare, soprattutto molti possono approfittartene, chiederti quei soldi, perché non è che te lo fanno gratis, ti chiedono i tuoi soldi e ti fanno credere che hai parlato con tuo parente, che sia in paradiso con Gesù o la divinità che crede, sta lì. C'è anche San Pietro che piglia il caffè, quindi insomma, queste cose qua.
Lì era lo spot della lavata.
Ma è la stessa cosa, tanto ovviamente puoi farti il tuo mondo fatato e la gente ci crede.
Anche se la scienza non trova una verifica, non mettono in dubbio altre cose.
No, tranquillo, dopo abbiamo una pseudo risposta che riguarda un'ultima scoperta recente, secondo la fisica quantistica, che può scoprire se i fantasmi possono esistere in base al fatto che sono fatti di energia. Vediamo, lo sapremo fra un po'. Più avanti.
Allora, poi andiamo avanti con la categoria fantasmi di animali. Fantasmi di animali defunti in circostanze non proprio comprese. Ci sono casi di fantasmi di animali che sono materializzati qualche attimo prima di essere uccisi e fantasmi che sono apparsi essendo in buona salute. Questa tipologia di fantasmi si affianca molto a quelli infestanti, poiché anche quelli di animali sembrano legati a dei luoghi. Esiste però una casistica molto discutibile. Per esempio, l'apparizione dei padroni di animali di compagnia sono sicuramente viziate dal legame affettivo esistente in vita.
Vero, ma a me è successo. Posso raccontare questa esperienza?
Vai.
Il mio gatto tigre non è che stava proprio... Sì, è stato male, però non è che pensavo che stava morendo da un momento all'altro. Una notte credevo di essere sveglio e mi trovo in sala, nella sala, all'altra stanza, dove trovavo il gatto morto e mi svegliavo tipo con lo shock. E è successo che una settimana dopo è veramente morto, è morto di notte, quindi non potevamo andare a portare via di notte, e allora abbiamo tenuto in sala. Quindi in pratica ho visto ciò che sarebbe successo una settimana dopo, è come se prima di morire mi avesse dato un messaggio, una sorta di dire... gatto TM, più o meno, Andre. Comunque alla fine è successa sta cosa, mi ha un po' sconvolto il fatto delle circostanze, che quando è poggiato era veramente nella posizione che io avevo sognato una settimana prima, e non so come dire, quindi sembra, potremmo definirlo un'apparizione di un fantasma prima che morisse, cioè non so se sia possibile questa cosa, tu là che dici?
Ma secondo qui può anche essere viziato un pochino dal
viziato
dal legame che avevi con l'animale.
Però è finito proprio in quella stanza lì, nella stessa posizione, nella stessa posizione.
Ah, io sono un po' come San Tommaso, quindi...
Vabbè, ho capito, anch'io, che però senso? Se dico quando succede a te, è ovvio che...
Ma succede a me, sì, si tende moltissimo a chiedersi come mai, però sì, sì, o anche essere, io ci posso anche credere. Non...
Sì, perché è proprio finito, nello stesso posto, nella stessa posizione, nella stessa... Cioè, è una cosa che mi ha scioccato, mi ha traumatizzato per una settimana, questa immagine, quando lo stavo ormai dimenticando, me lo sono trovato morto, ho dovuto metterlo là, e ho detto, oh, e poi mi è venuto in tutto di colpo, ho detto, no, è quel sogno che ho fatto 7 giorni fa, pensate che roba. No. Che sia, vabbè, gli animali, che ci sia un legame che va oltre la vita, su questo nessun dubbio, al di là di quello. Non è che gli li rigetti,
No. Allora, poi, fantasmi di defunti, questi direi, no? Che... Qualche studioso tende ad affermare che non è attendibile la testimonianza dell'apparizione di un defunto da parte di un testimone che è al corrente che quella persona sia morta, poiché la mente umana ha un'immaginazione spiccata e lo stress, il dolore o comunque periodi di particolare tensione nella vita di chiunque possono generare disordini mentali. Questa è la prima parte. No,
non credo riciclare una fake news del SACE. No, no, non, non sono fake, non mi permetterei mai di dire cazzate, veramente. Interessante sta cosa, perché appunto sì, è vero, ovvio che se tu ti... ma di solito in realtà succede il contrario, che di solito quando muore qualcuno cui vuoi bene vorresti sognare, vorresti vederlo, ma non ti succede, il contrario, praticamente il contrario, cioè. Cioè, proprio perché ci vorrei, proprio perché lo vorresti, non ti succede. Casomai è proprio il contrario. Però sì, può succedere. Certo che se sei viziato dal fatto che, ne so, muore una persona famosa e la sogni di notte, dici, dice, ok, perché? Perché è appena morta e la tua mente ci ha pensato, è normale, questa cosa è normale.
Ma esistono però anche casi in cui un soggetto assista a un'apparizione che scoprirà in seguito di appartenere ad un defunto. C'è comunque la possibilità nei casi in cui un fantasma appaia magari in sogno per suggerire di scavare in un dato luogo, ove vi è sotterrato qualcosa di valore, che la visione del fantasma sia solo un modo per materializzare la propria chiaroveggenza. Ma
non posso dire.
A me non mi ha mai contattato nessuno. Quindi...
Ma io spero ancora che fantasmi... Io una volta ho sognato mia nonna, che era morta da un po' di tempo, e ho detto, nonna, ma dammi i numeri del lotto. E io come faccio a darti i numeri giusti? Ti pare? Ma ti pare che io sono capace di darti i numeri giusti? Che sono io, l'indovina. Cioè, vedi, manco il fantasma.
Ah, ha detto, vai via, ti ha detto.
No, ma poi ho detto, ma io che ne so? Ha detto, ma io che ne so? Io so mica l'indovina. Cioè, ci è dato per dire, cioè, quanto sono realistico pure nei sogni, non è che, cioè, quindi insomma, no, a me non è mai successo, quindi boh, vediamo. Beh, ci saranno esperienze di simili, però scavare, non so, mi sembra una cosa un po' strana. Scavare,
ma cioè. Bisognerebbe sempre chiedere a chi ha avuto queste esperienze.
Sì, certo, c'è qualcuno che vuole raccontarci le esperienze, che dice la verità, beh, certo, contattateci nel caso, fateci sapere, no? Non lo so, un po' particolare come casi, penso che sia una rarità, comunque a me non è successo.
No, a me mai. Andiamo col prossimo, sera di persone di fantasmi di persone vive. Questa è da leggerla. Anche se può sembrare strano, a qualcuno sembra una battuta, questa tipologia di apparizioni ha avuto molti episodi. Generalmente si manifesta in situazioni estreme. Una persona vede l'apparizione di un conoscente, di un amico, di un familiare, mentre quest'ultimo sta vivendo un'esperienza triste come rischiare di morire. Principalmente sembrerebbe un fenomeno telepatico. Generalmente però l'apparizione avviene alle persone molto vicine al soggetto apparso, anche se ci sono stati casi di avvistamento da parte di persone strane, ma che in quel momento sostavano in un luogo dove il fantasma aveva vissuto.
Se ne racconta una su Padre Pio, che era dall'altra parte... della regione o dell'Italia, e praticamente è apparso a un gruppo di monaci, insomma, se non mi ricordo che ordine era lui, se era frate, monaco, quello che era, sì. È apparso, li ha salutati, e poi è sparito, e hanno scoperto che non c'era. Praticamente sono rimasti tutti scioccati dal fatto che lui era apparso e si era bilocato. Praticamente lui era da un'altra parte, è riuscito a comparire davanti a loro, l'hanno visto tutti loro. Non è una è più che una leggenda, comunque ci sono diverse testimonianze. Probabilmente alcuni potrebbero dire ma sono religiosi, magari hanno una mentalità più suscettibile, però se ti compare qualcuno davanti e ti saluta, e poi ti sparisce, è una cosa un po' strana, comunque sì, è una cosa un po' strana.
Salutava sempre anche lui, giusto?
Sì, poi no, salutava, a quanto pare salutava sempre, quindi insomma, interessante una cosa, la famosa apparizione di Padre Pio, che è apparso anche da vivo, era vivo, era vivissimo, è apparso, ha salutato tutti, è sparito all'improvviso.
Quindi salutava sempre anche lui, ha capito.
Sì, insomma, quello aveva delle facoltà, secondo me quell'uomo qualche facoltà ce l'aveva, qualunque cosa fosse, qualche facoltà ce l'aveva per forza, perché ne ha fatte talmente tante, quell'uomo, di robe strane, e non credo sia solo suggestione religiosa, secondo me c'è di più, però. Ah, intanto ciao Paola, stiamo parlando dei tipi di fantasmi, abbiamo parlato di fantasmi di persone vive, è una cosa stranissima.
Può
succedere, può succedere.
Io che ho visto un sacco di luoghi abbandonati e avrei dovuto vederli, invece...
Non è detto.
Perché non sono portato a sentire cose, magari sì, ma a vedere...
Insomma, io ho una sensibilità tu proprio elevatissima, anche io non vedo niente, io sento il massimo, vedere proprio non fa per me, guarda, vedere proprio non fa per me.
Chissà se i fantasmi salutavano sempre.
Ci starebbe, dai.
Allora, sia... vai, dimmi.
No, dicevo, comunque sia, la teniamo nel difficile da commentare questa cosa, non è fattibile, non è una battuta, però non sono fantasmi,
per me è tutto neutro, perché io non ho la controprova, non esiste niente, proprio zero, non ho una controprova, perché cose che sono state scoperte adesso, fino a 200 anni fa era magia, stregoneria, quindi sono quelle, magari tra 100 anni scoprono qualcosa, non lo so.
Sì,
quindi,
ripetiamo
io quella sono frase, neutro, quindi...
Ripetiamo quella frase neutrale. Che diciamo sempre, che la magia è una scienza non ancora scoperta.
Sì, esatto.
Chissà come ce la spiegheremo, qualche cosa. Vabbè, comunque sia.
Non lo so. Comunque andiamo alla prossima, che è apparizioni abituali. Sì. Questa è una tipologia abbastanza diffusa. Si tratta di apparizioni ripetute nel tempo, delle volte con precisione assoluta, in uno stesso luogo. Si tratta generalmente di persone di animali morti. In quel caso è stato osservato che l'apparizione attraversava le pareti, porte chiuse, oggetti, e nella maggior parte dei casi si ripetono su luoghi storici significativi, proprio per il fatto che appaiono ripetutamente negli anni. Anche chi li osserva cambia, e quindi è da escludere che occorrano facoltà particolari. Quindi questa viene detta che è abbastanza, no? Quasi impossibile questa cosa.
C'è un motivo, che se tu vai in una casa infestata ti aspetti di trovare un'apparizione e sai già cosa fa quell'apparizione e vedi quell'apparizione perché vai là perché ti sei informato e sai cosa c'è là. Secondo me...
Mi aspettano. Esatto. Il più delle volte il fantasma di questa tipologia ripete quello che sembra un preciso copione, magari recitato qualche attimo prima di morire, ed è sconosciuto a tutti. Gli spiritisti vedono questo tipo di fantasma come una categoria che non si rende conto o non vuole rendersi conto di essere morta.
Ma sì, è fattibile, tutto sommato è fattibile come cosa, ma non lo so, comunque rimane in misteri, di solito queste cose sono alimentate da chi gestisce queste case, fa pagare il pernottamento.
Sì, vabbè, quello poi...
Insomma, cioè, ovvio che a loro interessa dire, sì, sta casa è infestata, c'era un castello in Italia che chi ha messo in giro la voce era il proprietario del castello. È una storia
I soldi uno se li vuol fare. Purtroppo, ripeto, giocano sempre sulla gente. Comunque, insomma, i soldi così te li fai. Perché è brutto da dire, ma te li fai sulla cosa delle persone.
Sì. Ma perché noi vorremmo credere, noi come esseri umani, vorremmo credere che ci sia qualcosa in più. Vogliamo, se ci fosse una prova, la morte non è la fine, sarebbe qualcosa che per molti umani sarebbe veramente una grande prova e metterebbe tanta pace dentro. Però
io credo che non esista una controprova, anche chi dice magari ma noi perché lo diciamo noi che siamo scientifici, no, non esiste una vera prova, non c'è
niente positivo, non so. Negativa,
non no, appunto non, a mio avviso non c'è niente, è neutro, ripeto, tra 100 anni magari scopriamo qualcosa di incredibile. Allora, adesso abbiamo le manifestazioni intelligenti. quindi non so,
perché quelli di prima erano poco intelligenti, quindi
esatto, quindi strano, quelli di prima erano stupide, vedete, perché queste manifestazioni intelligenti, quindi questa penultima tipologia di in realtà no, non è neanche la penultima. Questa penultima tipologia di manifestazione è particolare e coincide spesso con i casi di poltergeist. Occasionalmente può essere pericolosa. Cerca di attirare l'attenzione producendo odori, rumori di passi, sbattendo porte e facendo levitare gli oggetti. Questo sarebbe il poltergeist.
Sì. Ma io mi ricordo, volevo dire che stavo giocando un gioco di Pokémon, mi sono trovato un certo ghost nel party.
Oh, bellissimo.
Quella è una mod. Quelle sono mod o creepypasta. No, a parte gli scherzi, è interessante questa cosa che producono suoni, odori, cioè per farsi notare. Cioè loro sanno, sono coscienti di essere morti, questa differenza di quelli prima, perché loro sanno di essere morti e cercano di attirare la tua attenzione. Capisci?
C'era una leggenda, o almeno un fatto di cronaca, però non so quanto sia vero, però io la racconto lo stesso, che vede questa famiglia in questa casa ed erano, diciamo, perseguitati da un poltergeist e a un certo punto, oltre ai vari odori, rumori e quant'altro, pare che questo poltergeist abbia sostituito una boccetta di collirio con del veleno e abbia eliminato il proprietario di casa. Io credo che sia stata la moglie, però, diciamo che questo caso è rimasto, non mi ricordo esattamente tutta la faccenda, ma so che nonostante avevano chiamato anche il parroco per fare un esorcismo, era continuato ad arrivare, però io credo che sia stata la moglie. Ma com'è? Vabbè, ho capito, Andre, ma è successo, penso, nel 1800, quindi...
Beh, ma sarebbe la cosa più comoda dare la colpa paranormale per una cosa del genere. Alla fine è anche cosa che veniva fatta in alcuni libri gialli di Agatha Christie. Ce n'era uno dove cercava di dare la colpa ai fantasmi, poi in realtà era uno che diceva, è stato tutto lui a fare le cose. È un classico.
Ma io posso dire che cioè, non è che è normale, non è che giustifico, però i casi in cui la moglie elimina il marito sono abbastanza frequenti, soprattutto...
Col veleno.
Se voi vedete, ora non voglio fare pubblicità a TV9, però su TV8 o il 9, non mi ricordo quale dei due, alla mattina danno questi documentari dove appunto fanno vedere come la moglie fa fuori il marito. Non che io dica di farlo, per carità di Dio, anzi.
No,
però se ci tirano fuori tante stagioni questa roba, io penso che... Quindi in una puntata... se non erro, c'era questa moglie che ha detto ma io non sono stato, è stato un demone. Peccato che il giudice invece non ha reputato il demone condannabile e ha condannato la moglie.
Ma chissà perché, probabilmente c'era stata qualche prova.
Sì, oddio, è ovvio, penso che... Oddio, è vero che in certi stati ti danno la condanna a morte così tanto per, effettivamente, sì. In quel caso no.
Vabbè, comunque sia, mi pare un po', alla fine veramente è una cosa tipica, marito, sì. Omicidio violento, moglie spesso, roba più
soft. Ci faremo una live sopra? No.
Dipende quanto andiamo pesanti o quanto siamo soft, secondo me possiamo stare soft, però. Parliamo di tante gente che muore.
Dici che andiamo soft?
Col veleno, queste cose qua.
Ma si può dire sta cosa, sì.
No, è un modus operandi tipico della criminologia. Comunque si può dire perché se studi criminologici oggi magari cambiano i tempi, cambia il modo di fare, però è una cosa del passato comunque molto provata, e quindi anche solo spesso andavi a pensare se poteva essere stato un uomo o una donna, a meno che non è per gelosia, queste cose qua, quello può succedere. Ho saputo una che l'ha beccato il marito a tradirle, gli ha tagliato le...
No! Gli ha tagliato il pelo, diciamo.
Non quello, le cose sotto. Comunque,
vabbè, uguale, stessa roba.
Sì, ho capito. Quindi, insomma, voglio dire, normale, non è che vuol dire che possono anche non solo avvelenarti, possono anche farti altro.
Elisir Podcast, due punti. Stiamo incentivando.
Diamoci un taglio, no? Fatti bravi, mariti, fatti bravi.
No, anzi, se lo fate... Non ce lo dite a noi sui nostri
social. Non venite a dirlo a noi, a te li tagliano anche a noi. No,
non ce ne frega niente, potete farlo.
Fate quello che volete. Comunque, tornando ai fantasmi, questi lì erano intelligenti. Ok, interessante.
Poi andiamo, fantasma che appare in punto di morte. Si tratta di un'apparizione in cui uno spirito si manifesta a una persona cara mentre il suo corpo sta morendo. Questi spiriti possono percorrere anche lunghe distanze e sembra che siano fatti di carne e ossa vere. Questa però è strana però sta cosa.
Vista nei film miliardi di volte sta cosa che ti va a comunicare, che tu vedi quello che sta morendo dall'altra parte, dici, perché cosa ci fai qua? E poi sparisce. e poi viene scoperto che quella persona è morta, ma si vede nei film, ma non so se nella realtà è possibile, chi lo sa.
Non lo so, io sono un po' perplesso.
Non sentiti di casi, ma non è che c'erano mai, ovviamente non ci sono prove, né a favore, più contro che a favore spesso, poi la mente gioca degli scherzi incredibili, anche quei ricordi.
Allora, poi abbiamo il Pottergeist. Il termine Pottergeist deriva dal tedesco e significa spirito rumoroso. Geist significa spirito, Pottern, bussare. Esso si manifesterebbe sostanzialmente con il movimento improvviso di oggetti, quadri che cadono, mobili che si spostano, elettrodomestici che si accendono e si spengono, pietre e sassi che volano con traiettorie molto insolite. Quindi occhio che se vai in giro e ti arriva un sasso in testa, Jack, potrebbe essere un Pottergeist. Oppure no, uno che
quindi se chiamo tutti i santi va bene, è una cosa positiva, dice, perché tanto almeno magari se ne occupano loro, no? se dico che nome di santo, no?
Ma quando c'è scritto, ma soprattutto quando giochiamo i santi li diciamo veramente, questo è il bello.
Sì, ma non credo ci siano poltergeist quando perdiamo le partite, ma magari sì, potrei dire, ma io non ho fatto una bella prestazione perché mi ha mosso il controller un poltergeist.
Io ti assicuro, e tu lo sai, che quello che esprimo io di sera mentre gioco credo che nessun Pottergeist si avvicina, perché ne dico alcune che sono probabilmente da fargli perdere i capelli anche ai Pottergeist.
Sì, infatti, penso che quelle che scapperebbero.
Penso che c'è che può confermare.
Allora, sì, c'era uno studio su una famosa che ogni posto che andava succedevano questi fenomeni assurdi, tipo era in ufficio e tremava tutto, andava in casa, tremava tutto. Il
terremoto.
Che si chiamava Poltergeist. Dicevano che probabilmente non era una possessione o qualcosa, ma era una sua facoltà paranormale che si esprimeva con questa violenza esterna, magari per la tensione si sfogava in quel modo. Ma non è un porto di questa cosa. Anche a me è successo che una volta ho portato dolore fortissimo e l'orologio ha iniziato a girare all'improvviso da solo, non avevo battuto il polso.
Ma io a sto punto vi devo chiedere, devo fare un po' una domanda, un po' da avvocato del diavolo, ma se fossero non tanto fenomeni ex paranormali, ma dei fenomeni che noi stessi procuriamo.
Ma certo, quello che sto dicendo io.
La mente.
Ma certamente. Certamente. Poi ho dovuto mettere loro a posto, perché non erano in quel digitale, ho dovuto mettere loro a posto.
Però ci sono stati degli esperimenti della parapsicologia. Come mai al momento non è uscito ancora nulla di concreto? Cioè, è uscito della roba, però.
È uscita.
Però non è arrivata la prova finale.
Degli anni 60, 50 che facevano test militari, ti spaventi, perché hanno fatto dei rapporti così dettagliati che fanno veramente paura. Sono
però non è uscita militari. La prova definitiva, non è ancora uscita.
Sai quante cose non vogliono ufficialmente, non so, perché non hai prova scientifica, è semplicemente metodo. Sono studiati i casi e c'è un rapporto sui casi che non è una cosa teorica che ti permette di analizzarli tutti, sono dei casi specifici con certe persone. Il metodo scientifico che dice che in parità di condizioni tutti riesce, ma se riesce solo ad alcuni non è il metodo scientifico, semplicissimo.
Quindi, ma si può dire questa agenzia chi era? Sì, cioè lo possiamo dire.
No, non la nomino, no. Non voglio trovarmi sti uomini incavattati.
Non vogliamo trovare
cose, Massimo divise il podcast.
E infatti l'ha detto lui, io no. Noi non vogliamo trovare.
Io di qua, ma è stato Clark che in realtà lui si legge i documenti segreti nei database.
Io, cioè, ma se sono in inglese?
Già
leggo io.
Usi Google Traduttore.
Sì, vabbè. Sì. Mi trovo. Poi attenzione, abbiamo delle sottocategorie che sono: uno è l'uomo nero. L'uomo nero è un demone, ha l'aspetto di un uomo e di un fantasma, ma nero, non ha gambe e dalla vita in giù sfuma in una punta. Non ho capito cosa vuol dire sfuma in una punta.
Eh sì, è la punta, è presente.
Ma la punta di che? Dell'iceberg?
No, il genio della lampada che c'ha praticamente l'appuntito sotto, l'hai visto come è fatto sotto il genio della lampada? C'ha quella punta e poi praticamente il resto è il corpo, è come dire un jin, in realtà sarebbero i jin arabi, sono fatti così, non hanno le gambe, ma noi abbiamo anche quelli con le gambe, abbiamo l'esempio come lo Slenderman nasce
lo Slenderman è una roba fake.
Lo Slenderman è una roba fake, ma quello da cui nasce era un folklore russo che in realtà è stata l'ispirazione dello Slenderman. Certamente lo Slenderman è tutto tranne che una cosa, cioè una cosa fake, ovviamente.
No, però... fake nel senso lato del termine, non fake.
Certo, ma,
fake.
Ma per farvi intendere, faccio vedere cosa si intende, faccio vedere un'immagine, lo Slenderman. Questa qui è una figura interessante, non ha volto, è vestito in giacca e cravatta e ha dietro
dei
tentacoli. Sì, come un becchino. Come... E queste cose qua non sono così impossibili, è molto simile. Io dovrei trovare, adesso non ve lo faccio vedere.
Ah, vabbè, cercare. Ma è faccetta bianca.
Più o meno, e infatti qua il fatto di non avere la faccia, a volte ha un cilindro in testa, quindi insomma, con l'originale aveva il cilindro in testa, adesso lo googlo.
Adesso ma lo quindi cerco è... un po'. Cioè, lo Slenderman sarebbe l'uomo nero oppure sono due
sarebbe, no, sarebbe un'evoluzione moderna dell'uomo nero. Ah. Ecco, devo vedere un attimino. Che cavolo, sono sicuro che viene da una cosa russa. Sono sicuro che viene da una cosa folcloristica russa.
Ah, avevo forse letto anch'io questa cosa. Del folklore, tra l'altro, vengono sempre dall'est quelli più strani, quelli più misteriosi.
Il folklore russo è è tutto l'est, è veramente interessante. Anche le. Certe leggende slave fanno veramente
sono
paura.
Belle. Sì, sì. Fanno paura, ma sono belle. Quella ci facciamo una puntata sopra sul folklore dell'est. Eh?
Sì, sì. Non riesco a trovarlo.
No, vabbè. Ah, io intanto allora vado avanti, così tanto che cerchi. Allora, i residui psichici, che è quello che forse abbiamo detto nella precedente puntata, quindi dedicata a questo argomento. Noi abbiamo già detto questa cosa dei residui psichici, è una cosa che forse avevo detto io, forse avevamo letto l'articolo. Appaiono sempre nello stesso identico modo, nello stesso posto, facendo gli stessi gesti. Il doppio o apparizione crisi è uno spettro ambasciatore di morte, si manifesta ai parenti di una persona morente con le sembianze del malato. Ne abbiamo anche questa. E come anche se in ritardo, grazie, figurati Paola, è un piacere. E ecco il bello è questo, che questi residui psichici sono non è che sono proprio spettri come lo intendiamo, sono dei residui prodotti dalla nostra mente che quindi sono esterni un po', diciamo, non so se mi sono spiegato, anche perché vedi come qua dicono, fanno le stesse cose, gli stessi gesti, non interagiscono con l'ambiente esterno tranne gli stessi meccanici movimenti, quindi non so se sono proprio fantasmi, perché se sono dei residui psichici, almeno io ti do questa interpretazione.
Ma è interessante, sarà come un'energia che si ripete, non significa che sia una cosa vivente, che sia un'energia rimasta catturata, come una camera, come una foto, come una macchina fotografica ti fa una foto, quella come, oppure una cinepresa ti fa un video, è come un video registrato nello spazio che per qualche strana ragione nel tempo si rigenera, è come se ci fosse un bug temporale, diciamola così, come se si fosse buggato il tempo.
Ma io ti posso dire che come energie io intendo quando ho fatto come si dice urbex, quando sono andato per esempio dentro il manicomio, quello lì abbandonato o all'interno di un vecchio forte, le energie le intendo così, cioè senti proprio che c'è qualcosa che non va e quelli potrebbero essere dei residui psichici. Poi sinceramente si è detto anche di molte piazze qua da noi, ce n'è una per esempio che è una piazza del centro storico dove erano stati catturati tutti i pisani che erano prigionieri, erano stati portati in piazza ed erano stati eliminati lì. E si dice che lì ci sono gli spiriti, sono i residui psichici di questa frustrazione dei pisani.
Sì.
Battaglia della Melara, mi sembra sì. 1300 qualcosa. Potrebbe essere un residuo psichico, perché sì. No?
Comunque, ho trovato una cosa, non ho trovato le origini dello Slenderman russe, ma ho trovato il fatto che nel 2018 c'è stata una conferenza a Mosca e c'è stato come ospite a osservare la conferenza il presidente di quella nazione,
non possiamo nominare,
non nomineremo sicuramente in questo periodo, ed è stato lì, anche lui era molto, si sa che molto interessato al mondo del paranormale.
Sai che non l'avrei detta sta cosa?
Ma neanche io, e quanto era interessato, è stato proprio là anche lui, praticamente, insomma, Interessante. Vabbè, qui dicono che lui è uno stregone personale, vabbè, non so, oddio, se sia vera sta cosa, ma... comunque sia, in ogni caso, è stato avvistato, ricordo che Soul Slam, c'erano avvistamenti nella foresta di Kimchi, quindi insomma sempre foreste, posti strani, insomma, vabbè, comunque sia, quelle sono mitologie, non ci credo molto, però, insomma, vediamo.
Sì, vabbè, ma non ci credo sì. molto, devo
si essere sa comunque onesto. Che c'era una cosa chiamata il Grossman, che vuol dire uomo alto, che è una leggenda tedesca che è molto molto più antica di lui, mm-hmm. praticamente.
Ed è greca lì, no?
Beh, può essere, però quello è vivo.
Quello era grosso davvero, però. Quello è grosso veramente. Allora, andiamo con gli spiriti ciclici. Attenzione. Fantasmi innocui che appaiono ciclicamente in un certo posto, in ricordo di un avvenimento a loro caro o temuto. Per esempio, dai dei soldati sul campo di battaglia dove hanno perso la vita. Quindi questo è... Ma anche questo...
Vabbè, sta cosa sì, sta cosa è ancora interessante. Ciclici, ma alla fine sono più o meno le stesse cose che abbiamo visto.
Però, comunque, è molto completo questo articolo. Perché ho visto bello, bello. Che hanno proprio suddiviso anche le differenze più piccole, le hanno fatte come categorie. È buono questo articolo. Fantasmi domestici, spettri che infestano una casa anche nel corso di secoli, probabilmente ignari di essere morti. Quindi, ok. Poi abbiamo l'ectoplasma, materia nebbiosa che appare durante la fase di materializzazione necessaria per la ricomposizione visiva di spiriti. Se vuoi dare un...
Sì, un secondo me è interessante. Cioè, l'ectoplasma pare sia stata molto debunkata come cosa, perché ai tempi si faceva con una pasta di latte e la vedevano nelle foto, facevano vedere, oh. Lo facevano in sedute, si tiravano fuori questa roba dalla bocca, ectoplasma, cioè, quindi praticamente per comunicare deve essere questo ectoplasma che esce dalla bocca, è una roba molto brutta. Molto
Andiamo brutta. Alla penultima, che è il mutaforma, il tema di esseri umani o altre creature capaci di mutare forma ha una lunghissima storia nella letteratura, nella mitologia e nel folklore, ed è presente in praticamente ogni forma di finzione. Ecco, te lo dicono già loro. Al termine tradizionale proteiforme, per indicare una creatura capace di mutare a forma a proprio piacimento, si affianca talora oggi il neologismo mutaforma. Anche se
i shapeshifter. Sì, li conosco, sì.
Esatto. E poi andiamo per ultimo, i trickster. Nella mitologia, nella religione, nello studio del folklore, il trickster, ingannatore, un essere spirituale, uomo, donna o animale antropomorfo, vorace, abile nell'imbroglio e caratterizzato da una condotta morale al di fuori delle regole convenzionali. Questa sì. Era un po' la divisione, però tu hai anche un articolo in chiusura, diciamo. Hai un articolo
sì, dirvi cosa ne pensano i scienziati che hanno fatto, ci sono degli aggiornamenti sulla questione dei fantasmi. È il titolo un po' pesante, però sono preparati. I fantasmi non esistono, parola dell'LHC. Cos'è l'LHC? Large Hadron Collider, quello del CERN. Gli spettri non sono compatibili col modello standard della fisica e la seconda legge della termodinamica. Se esistessero, il Large Hadron Collider li avrebbe trovati. Vediamo un po'. Abbiamo bisogno di prove delle non esistenze dei fantasmi. Eccone una fisica. Adesso l'ho studiata al CERN, quindi in Svizzera, se l'ho studiata. Per Cox, che è uno scienziato, nel modello standard, la teoria che descrive sia la materia sia le forze dell'universo, non c'è spazio per un mezzo, una sostanza che possa traghettare informazioni sul nostro conto dopo la morte e che non riesca nulla alle ricerche dell'argiano polare. Quindi insomma dire ti dice anche che non c'è nulla dopo la morte, questa cosa dovremmo rassegnarci a credere che la vita è una sola, ciao. Perché altrimenti qualcuno sarebbe arrivato là a far vedere che c'è prova. Se vogliamo che ci sia uno schema persistente che porti informazioni sulle nostre cellule viventi, bisogna specificare in quale mezzo è inserito e come interagisce con la materia di cui è fatto il nostro corpo, afferma Cox, riferendosi al modello standard. Se ci fosse una sostanza che guidi i nostri corpi, facendo muovere le braccia e le gambe, dovrebbe interagire con le particelle di cui siamo fatti. E poiché sono state fatte misurazioni precise della modalità in cui le particelle interagiscono, si può concludere che non esiste tale forza o energia. Quindi contro la legge, benché il modello standard abbia anch'esso le sue debolezze, l'esistenza dei fantasmi non rientrerebbe neppure nelle crepe teorie di questa nota, perché i fantasmi non possono assolutamente andare d'accordo con la seconda legge della termodinamica, questo è interessante, in base alla quale l'entropia, cioè la misura del disordine dell'energia totale di un sistema isolato, non può che aumentare con il passare del tempo, mentre gli amati ectoplasmi rappresentano un ordine pauroso, ma pur sempre un ordine, cioè ovvero rimangono regolari. I fantasmi non si possono toccare, se esistessero sarebbero fatti di energia, ma l'energia in un sistema, come abbiamo già detto, si disperde, è una legge della termodinamica. Sarebbe quindi impossibile disperdere e continuare a esistere per un periodo di tempo significativo, che vuole anche dire poco tempo, sparirebbero subito praticamente. Cioè, quindi, come dire che secondo il modello standard della fisica, i fantasmi o qualunque cosa possa apparire dopo la vita, che possa essere sulla Terra, non esisterebbe più nulla. Non vuol dire che ovviamente non può esistere un'altra dimensione, però ti dice che sulla Terra, secondo la fisica, ormai abbiamo le prove che non ci può essere nulla. È proprio la cosa che dimostra che non possiamo avere i fantasmi. Io la prendo così, come un sì, ok, ma...
E quindi cosa sono? Quindi cosa sono? Perché ci sono state delle apparizioni comunque, alcune sono veritiere, tant'è vero che non hanno mai trovato roba.
Illusioni, di gruppo... solite cose, non ci credono, cioè, purtroppo a livello scientifico, anche se chi ha studiato a livello militare questi esperimenti qua, qualcosa ha trovato, ma scientificamente, erano anche scienziati che se ne occupavano, ma scientificamente a livello pubblico penso che non abbiamo nessuna prova.
La parapsicologia
parapsicologia non è accettata dalla psicologia.
Un
po' come guaritori naturali non sono accettati dai guaritori tipo medici, quelli che vanno a curare con l'energia, la pranoterapia, dicono: ma questa cosa qua non esiste, devi usare medicine. E quindi, insomma, voglio dire, al fine dei conti, le cose alternative, proprio perché non puoi dimostrarle. Anche se poi magari una persona poi sta meglio, dicono: ma magari era una cosa psicologica, tutta la sua mente. Cioè, vedi che alla fine non puoi dimostrare nulla. Il problema è che è proprio quello che non puoi dimostrare. Il problema è che questi hanno dimostrato la non dimostrabilità, cioè praticamente hanno dimostrato che i fantasmi non possono proprio esserci. Cioè, il CERN è arrivato a questa conclusione e ha chiuso il capitolo: mi dispiace, abbiamo indagato e non c'è nulla. Non c'è proprio nulla di nulla, non può esserci.
Ma non lo so,
dopo la morte sulla Terra.
Io prendo atto, ma non condivido.
Ma non sono convinto neanche io 100% sta cosa.
Non condivido, perché se ho capito bene, questi smontano cose, perché si divertono a smontare cose.
In realtà il CERN no, vengono criticati addirittura da altri per essere fin troppo all'avanguardia.
Ma sono sempre quei gruppi, no? Che si tende molto a far considerare gli altri come dei cretini. Loro sì. Quindi vabbè, noi prendiamo atto, non è che non prendiamo atto,
però noi prendiamo atto di queste cose, comunque sia, non è affatto male.
Non è che le diamo a qualcuno, se ci crediamo,
ma no, ma infatti non c'è nulla di male, infatti non c'è proprio niente, secondo me, di roba incredibile, non c'è proprio nulla di strano. Alla fine studiare questi argomenti non significa crederci, però non significa neanche dover dire per forza: ma non c'è niente perché lo dice la scienza, alla fine i metodi non ce li ha completi, però questi qui dicono che col Large Hadron Collider, che fra l'altro non ha neanche trovato un buco nero in tutta la sua esistenza, non ha trovato neanche l'antimateria, quindi cosa diciamo? Non esiste l'antimateria, l'antimateria esiste, è dimostrata, solo che non l'ha mai trovata, non è che deve forse trovare tutto, solo perché non la trova non significa che non ci sia,
Ma a tal proposito c'è anche da unire questi fenomeni di metafonia, quelli che cito sempre io. Cioè, nelle registrazioni spesso appare roba strana, cioè viene fatta la roba strana. Più delle volte sono effettivamente dei fenomeni spiegabili, ma delle volte sono proprio delle voci, cioè non c'è poco da... A meno con quelle che ho visto io, molte erano dei fake, però altre erano veramente reali, erano pazzesche. A meno.
Sì.
Cioè, cosa spieghi? Qualcosa è inspiegabile, alcune cose.
No, qualcosa è inspiegabile, non significa che abbiamo una risposta pronta.
No,
perciò...
perché non mi puoi dire, ma questa non è una voce, se mi stai dicendo un qualcosa. Infatti questi fenomeni di metafonia sarebbe anche, secondo me, anche doveroso parlarne prima o poi. Cioè, più su Telegram, però...
Ma vediamo, comunque alla fine, certo che ovvio non cerchiamo di convincere nessuno, esponiamo i
No, no.
fatti in maniera neutrale, perché Resi Podcast è una rubrica neutrale, e siamo arrivati appunto a questa neutralità su quanto esponiamo ciò che si dice nell'ambiente senza prendere parti e lasciando ognuno di voi le proprie conclusioni in base al proprio metodo di indagine, che può anche essere un metodo scettico, per carità, eh.
Certo.
O essere un metodo che crede, non c'è nulla di male assolutamente.
Il
Però
problema, come ho detto, sono i creduloni che pagano tanti soldi per...
sì, ma i problemi sono quelli che se ne approfittano più che i creduloni. I
Sì.
creduloni poverini sono disperati,
No,
hanno
vabbè,
questi
ma io
interessi
intendevo
stretti.
quelli. No, ma io intendevo quelli
Ma
là,
quelli
eh.
là non sono creduloni, quelli sono furboni, quelli sanno
No,
che c'entra.
i furboni che sfruttano questi creduloni qua, in questo senso lì.
E quelli andrebbero proprio fermati e bloccati, perché è molto facile vivere le suggestioni o dire, ma perché io sono così? Purtroppo tante persone fanno queste cose.
No, è vero, ma qua ci sono ancora un sacco di articoli che parlano, ma comunque quello più fornito è stato proprio quello che ho letto prima, perché era molto dettagliato. E stavo cercando se becco quella leggenda che ho beccato prima, quell'articolo. Vabbè, Bottegas, figura, poi scritto malissimo, quindi figuriamoci. Quindi... Ok, buonasera, ciao, ciao, grazie per essere
Grazie alla
passato.
compagnia, Paolo. Beh,
Grazie.
lui
Io
ormai.
stavo un attimo cercando perché
Sì.
era proprio una storia, però non so se la trovo. Poi tu
Mentre
hai detto anche le
glacier,
banche. Vai, vai.
io annuncio che venerdì dalle 20:30 alle 21:30 parleremo di distinzione fra i fumetti per ragazzi o per adulti. Spesso la linea di confine è poco marcata, altre volte molto marcata. E vedremo appunto di discutere appunto questo tema dei fumetti, specialmente manga, decidere a quale categoria appartengono. Non è sempre facile, anche prendere fumetti occidentali, come esempio un Batman, già puoi dire sì, ok, è per ragazzi, ma può avere delle tematiche mature, te là l'hai visto tante volte,
Sì.
tipo Joker che massacra morte
Tipo.
Robin, tipo Jason Todd. Non è una cosa molto allegra per ragazzini, comunque, un'immagine
No.
del genere.
Comunque ho trovato una cosa, ma non è quella. Qua dice che fin dal Medioevo viene fatto presente di questi poltergeist, quindi vengono anche messi come recurrens spontaneous, eccetera. Però
Sì.
no, non... celebre il celebre fisico Arago. Dopo aver studiato il caso della gemellita Angela Coffin, aveva supposto che i fenomeni fossero causati da un'energia invisibile sprigionata dalla fanciulla stessa. Negli ultimi anni del secolo scorso, Podmore notò che il poltergeist si manifesta di regola in case dove sono i ragazzi e molto semplicisticamente ne trasse le conclusioni che doveva trattarsi di scherzi tra loro. Vedi, loro dicono, vabbè, via, via. E si ipotesi
Beh, se ormai
sprigionò.
siamo a cero di nome.
Qua dicono che gli studi più recenti è da ricordare con ogni rigore scientifico in una casa di Herman a Hereford, studio che si concluse con il riconoscimento della veridicità del signor Herman a Hereford. E cosa fanno?
Sì. Nel frattempo io cercavo cose sullo Slenderman, prima ho trovato che il capo della tribù dei Sioux ha detto sì, lo Slenderman esiste, non lo chiamo diversamente. Ma esiste, quindi in pratica anche i Sioux credono allo Slenderman, e mi ricordo dove
Pensa un po'.
l'hanno
Io
fuso con questo.
ho trovato questo articolo di questa Herman House, incredibile. Lo sto un attimo traducendo un po' dall'inglese,
Ma
perché
sì.
praticamente lui stava, no, no, proprio io perché non va proprio il Google traduttore, lo sto facendo io. Quindi questo qua ritorna a casa e credo che vede tutta la sua famiglia. Insomma, ci sono dei fenomeni spiegabili, vengono chiamati questi parapsicologi. Di questo, diciamo, università, e viene detto che appunto è vera, perché praticamente nel pomeriggio Jensen torna a casa e lavora dal lavoro. Secondo la moglie di Herman, lei e i suoi figli adolescenti si stavano godendo un po' di tempo insieme dopo che i bambini erano tornati a casa da scuola. Dopo aver indagato, hanno scoperto bottiglie senza tappo di diverse sostanze comuni capovolte nelle stanze. La cosa più preoccupante è che è stata una bottiglia di acqua santa che si è rovesciata su un comodo.
L'acqua santa.
5 giorni dopo si stava preparando la famiglia quando udirono ancora dei rumori scoppiettanti. È stata chiamata anche la polizia, ma niente. Vennero anche aggrediti loro. Indagini successive avevano stabilito che la famiglia non era stata coinvolta. La storia diventa pubblica. Un prete va lì e fa un esorcismo. Niente, alla fine, dopo tanti anni, viene riconosciuto anche da questa università che niente, era veramente.
Quindi accettato, ovviamente.
Sì. Accettato. Vabbè, dai, concludiamo.
C'era qualcosa, va bene, dai.
Perché tanto abbiamo già detto, in realtà non c'è più altro in realtà, da dire.
Va bene, beh, allora direi che abbiamo concluso, abbiamo già detto l'argomento di venerdì. Ricordatevi sempre di seguirci su tutti i nostri social, Spotify, YouTube, Telegram, Instagram, ovviamente, per parlare anche con noi, a volte facciamo anche delle domande.
Sì. Va bene, ragazzi, ci sentiamo alla prossima, grazie per la puntata, ci sentiamo venerdì. Ciao!
Ciao!